Sono in tanti ad averla cercata e sono in pochi ad averla trovata. Sono in tanti, tantissimi, ad averla cantata, ad averla suonata e continueranno a farlo, perché alcune storie non finiscono mai. Non finiscono mai perché non puoi arrivare al punto d'arrivo, semplicemente, ma anche forse perché questo mai è un mai che si autoalimenta, una storia che si racconta in eterno, che diventa classica, ma anche che diventa una storia per cui ognuno in qualche modo trova il suo modo di raccontarla. Abbiamo detto in chiusura della puntata precedente che non c'è un solo modo di raccontare New York, così come non c'è un modo di cogliere l'intera totalità, perché è una città che cambia di continuo, una città che non dorme mai, una città che ha mille storie da raccontare, illuminata da mille luci, attraversata da mille strade, milioni di chilometri, milioni di persone, e ognuna con una storia da raccontare. E così anche in musica succederà sempre così, così come è sempre successo. Per questo dire i cantori di New York vuol dire tutto e non vuol dire soprattutto niente. Da un lato perché prima di tutto non è sempre una città che si è cantata, perché è una città che si è suonata con delle melodie che sono diventate eterne ancora prima che esistesse la chitarra elettrica e ancora prima che esistesse il punk, perché New York appunto non è solo punk. Ma dire cantori di New York vuol dire solo affrontare un angolo di questa storia, così come è a quegli angoli che le persone si incontrano, cercano di capire dove andare, che cosa fare e in qualche modo come voler cambiare il mondo, perché questo è quello che succede a New York, è questo che succede quando tantissime persone provano in qualche modo a farcela, a inseguire i propri sogni, non importa se sogni che si avverano o sogni che si infrangono, così come le onde sulla spiaggia di Coney Island, perché non importa il punto d'arrivo del viaggio, ogni tanto importa davvero solo ed esclusivamente il viaggio, così come importa essere nel posto in cui le cose succedono e importa essere lì dove ti in qualche modo, anche ingenuamente, hai la sensazione, anche se non stai facendo niente, di fare qualcosa, anche qualcosa di infinitesimale, per cambiare il mondo e per renderlo migliore di quello che hai visto poco prima, anche prima che appunto fare musica volesse dire appunto cambiare il mondo. E in questo senso New York è il posto migliore per cui stare, e non importa se alla fine pensi di cambiare il mondo e alla fine non cambi nemmeno te stesso, e soprattutto quando quello che fai non arriva neanche oltre i limiti della città o oltre i limiti del tuo stesso quartiere o anche oltre i limiti della strada in cui alla fine sei costretto a lavorare, anche se stai facendo musica, e alla fine sei anche tu solo una storia, una delle tante mille storie che innervano la storia e la vita della città.
He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now, let me start this over. Chapter one. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle-bustle of the crowds and the traffic.
To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles. Ah, no, corny, too corny for a man of my taste. let me try and make it more profound. Chapter one. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams in... No, it's going to be too preachy. I mean, you know, let's face it, I want to sell some books here. Chapter one. He adored New York City, although to him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town, and it always would be.
E sicuramente Woody Allen è uno dei grandi cantori di New York, se non altro perché il monologo di apertura di Manhattan è in qualche modo uno di quei monologhi che provano a sintetizzare tutta l'essenza e la contraddizione di che cosa vuol dire vivere a New York City, o perlomeno voleva dire vivere a New York City in quegli anni, gli anni 70, e soprattutto un particolare modo di vivere gli anni 70, un modo per così dire tradizionale, contraddittorio, nervoso, non tanto legato agli aspetti della controcultura quanto agli aspetti più della scena intellettuale che gira attorno all'Upper East Side. Non si tratta di Lower, non si tratta di punk, non si tratta di niente di tutto questo. E infatti questo grande monologo, spesso citato come uno degli opening più belli dell'intera storia del cinema, si svolge con le note immortali della Rapsodia in blu di George Gershwin. La Rapsodia in blu di George Gershwin è spesso considerata una sorta di inno non ufficiale della città di New York, o perlomeno della città di Manhattan. E George Gershwin è stato uno dei primi veri autentici cantori di New York, quando cantarla voleva dire musicarla. Le voci c'erano Certo, c'erano voci meravigliose e immortali come quelle appunto di attori e ballerini come Fred Astaire, come Ginger Rogers, poi ci saranno le voci di Judy Garland e di tante e tanti altri, ma soprattutto ci sono queste musiche, le musiche che nascono in modo molto americano, in modo industriale, in modo fordista. Si sviluppa un sistema per cui, ecco, anche la produzione musicale diventa massimizzata, ottimizzata, scritta a cottimo e venduta così, come se fosse un qualunque altro bene di consumo, non un genere di conforto o qualcosa che scalda l'anima, molto poco poetico, per così dire, ma allo stesso tempo estremamente americano. Questi musicisti a cottimo, questi autori di canzoni, autori di grandissimi successi che hanno costruito la fortuna dell'industria musicale in un momento in cui la tecnologia si stava costruendo, passato dai cilindri di cera ai grammofoni per poi arrivare ai vinili, che tecnologia all'avanguardia. Pensate, questi musicisti, questi scrittori di canzoni avevano degli uffici veri e propri, degli uffici delle case editrici che pagavano a cottimo, appunto, e ogni giorno erano costretti a scrivere canzoni. C'è di peggio nella vita, penserete voi, e sicuramente avete ragione, perché chiunque viva vicino a un conservatorio sa, abitare vicino a un luogo in cui si fa la musica vuol dire avere a che fare con il processo di creazione, con la bellezza, con il sapere che qualcosa da quelle note suonate a ripetizione prima o poi succede. E quando concentri una tale quantità di geni, pensate, i nomi sono quelli che avete letto dappertutto: Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, li concentri e infatti si crea il grande canzoniere della musica americana, e si concentra in un posto attorno alla 28esima strada, un posto che viene chiamato Tin Pan Alley. Lo fanno in tanti negli Stati Uniti, prendono qualcosa che succede in un posto perché si sa che lì viene concentrata una professione e si dà un nome. Il Financial District non è un nome vero, ovviamente, che semplicemente lì attorno alla borsa di Wall Street si sono creati gli uffici delle banche, delle fondazioni finanziarie e chi più ne ha più ne metta. Madison Avenue è il soprannome, Mad Men per i pionieri della pubblicità, così come Tin Pan Alley, letteralmente la via delle casse di latta, è il nome che viene dato a questo distretto in cui ci sono gli uffici dove si scrive la grande musica americana degli anni 30, anche per superare l'esito della Grande Depressione. E Tin Pan Alley non era solo il nome riferito alla latta, era appunto anche il nome onomatopeico, perché il tin era il continuo tintinnio di questi pianoforti che producevano canzoni, che cercavano di costruire melodie immortali, e 90 volte su 100 queste melodie immortali effettivamente uscivano, e uscivano da alcune penne che adesso per noi sono la fondazione, perché appunto New York non è solo punk. E prima che tutto questo arrivasse, prima ancora che qualcuno attaccasse una chitarra elettrica all'amplificatore, c'erano personaggi come Cole Porter e Irving Berlin.
Well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz.
I look at that man putting on that wrist. You look at him, I can't.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Puttin' on the Ritz, spangle gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. Puttin' on that certain Ritz, that's where each and every Lulu Belle goes. Every Thursday evening with her swell bows, rubbin' elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz.
On Plymouth Rock, if today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers too. Who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that smart is intruding and nudist parties in studio. Anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Matt Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna, send in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got, if any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bit from Simmons, cause Franklin knows anything goes.
Sledges with the bells, silver bells. What a world of merry men, their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight. Keeping time, time, time with a sort of runic rhyme.
From the tintinnabulation that's so musically wells. From the bells, 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 bells. From the jingling and the tinkling of the bells. Hear the mellow wedding bells, golden bells. What a world of happiness their harmony foretells. Through the balmy air of night, how they ring out their delight. Through the dances and the yells and the rapture that impels. How it swells, how it dwells on the future, how it tells. From the swinging and the ringing of the molten golden bells. Of the bells, 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 bells. Of the rhyming and the chiming of the bells. Hear the loud alarum bells, brazen bells. What a tale of terror now their turbulency tells. Much too horrified to speak, for they can only shriek. For all the years to know how the danger ebbs and flows. Leaping higher, higher, higher.
A pochi isolati da Tinpan Alley, stiamo comunque parlando del quartiere di Chelsea, c'è il Greenwich Village. Negli anni in cui Tinpan Alley cresce e prospera, il Greenwich Village è uno di quei posti, insomma, dei bassi fondi in cui non è che si va con piacere, ma è proprio lì che comincia a succedere qualcosa. Comincia a succedere qualcosa semplicemente perché là dove gli affitti costano poco cominciano ad arrivare tutta una sorta di dropout, di dimenticati, di ribelli, di insomma persone che danno un po' fastidio. E pensate, sono i tempi in cui anche a New York andare in giro con i pantaloni corti e con i capelli lunghi in qualche modo voleva dire essere un qualcosa di diverso. E quando fai qualcosa di diverso, tu la tradizione la vuoi semplicemente distruggere o perlomeno portare da una parte che nessuno aveva mai pensato prima e nessuno aveva mai usato. L'industria discografica, si sa, è porosa, non è che rifiuta le cose a priori. Quando capisce che può trarci dei soldi, può trarci del guadagno, sei sicuro che lo prende, e non importa quanto tu sia punk, quanto tu sia alternativo e quanto tu sia di avanguardia, a un certo punto ti farà tuo, ti sussumerà, come si suol dire. E non importa appunto che i tuoi sogni bohemien ti avevano portato a stare nel Greenwich Village con i tuoi amici, a sognare un posto migliore, un mondo migliore, vedere appunto le rivoluzioni che stavano arrivando da tutt'altra parte e provare a farle tue, perché ad un certo punto, anche se tu sei contro il sistema, in qualche modo se si può trarre del guadagno da te, e questa è una grande lezione che arriva direttamente da Tinpan Alley e da come l'industria musicale riuscisse un po' a trarre valore da tutte le spinte, per così dire, irriverenti che erano in ballo. Ecco, succede anche con il folk. Il folk è da sempre la musica degli ultimi, la musica dei diseredati. In questo parla la lingua del blues, si ibridano, raccontano le stesse tipi di storie, vanno a parlare a quel popolo americano distrutto dalla Grande Depressione. C'è un filo che lega lo Swamp Blues di Robert Johnson e le Dust Bowl Ballads di Woody Guthrie, così come c'è una tradizione che si consolida attorno a un folk intesa come musica di protesta, estremamente politicizzata, che non parla dei problemi personali e non parla dei problemi dell'individuo, non è introspettivo, è solo estroflesso, parla all'esterno, parla di grandi temi, una musica da denuncia, una musica di protesta, una musica che in un paese che ha sempre visto con estremo scetticismo, per così dire, la parola comunismo, cerca in qualche modo di essere una via americana al comunismo, con persone come Pete Seeger e Phil Ox, da cui abbiamo ascoltato The Bells. Ma ad un certo punto anche nel Village comincia a succedere qualcosa, cominciano a arrivare dei ragazzi terribili, per così dire, i ragazzi terribili che vengono raccontati in tante storie, in tanti reportage, come ad esempio Positively 4th Street di David Ashe, una storia del folk, del Greenwich Village, e il sindaco del Greenwich Village era Dave Van Ronk, un personaggio estremamente particolare, estremamente peculiare, che decenni dopo la sua morte, decenni dopo essere diventato un eroe di culto, uno di quelli che le riviste musicali portano esempio quando ti dimostrano che c'è vita oltre ai soliti nomi, ecco, è un personaggio che poi i fratelli Coen racconteranno perfettamente in quel capolavoro che è Inside Llewyn Davis. E Dave Van Ronk dimostra proprio quello che vuol dire quando l'intera bohème della città si concentra in quel nugolo di strade tra Bleecker e McDougal, quel nugolo di vie tra il Café Wa e altri locali in cui Peter, Paul and Mary, Joan Baez, il Kingston Trio, insomma, passava di locale in locale, si scambiavano strumenti, idee, canzoni, e nasceva così un modo diverso di raccontare la musica e anche di far capire che i problemi personali, il proprio modo di vivere, soprattutto una città come New York, era qualcosa che meritava attenzione, soprattutto quando, insomma, questi problemi e questa sensibilità e questo modo di usare quello che arrivava dalla letteratura, la Beat Generation, il cut-up, la poesia intesa in un modo nuovo rispetto alla grande tradizione, anche grande tradizione americana, veniva espressa in canzoni come quelle di Dave Van Ronk.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy. I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw, poor boy. Been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand, poor boy. I've been all around this world. Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy. All around this world. Put the rope around my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard him say, won't be long now for you die. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world.
Come all of you good workers. workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won.
Which side are you on? Which side are you on?
They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair.
La leggenda la sapete. Pete Seeger organizza il folk music. Ogni anno alle porte di New York invita il meglio di quello che sta succedendo nella scena folk e la fa suonare. La fa suonare per, insomma, per i lavoratori, per gli ultimi, per le persone anche appassionate che si concentrano lì e cercano di insomma trovarsi, stare insieme, farsi capire, essere in qualche modo popolo dietro questa bandiera. Which side are you on? Pete Seeger la canta brandendola come un martello, brandendola come un coltello, brandendola come un'ascia, e sarà proprio l'ascia, dice la leggenda, anche se poi verrà smentita, anche se molti diranno che le cose non erano esattamente così, ecco, però è una storia a cui vogliamo credere, vogliamo starci dentro questa leggenda, perché fa capire che la rottura può anche essere qualcosa di traumatico, qualcosa di drammatico. E cosa voleva fare Pete Seeger con quell'ascia? Ecco, voleva, secondo la leggenda, voleva scagliarsi contro i cavi dell'elettrificazione e spegnere una volta per tutte l'impianto di alimentazione, l'impianto di elettrificazione. Non voleva più far sentire la musica. Questo perché? Cos'era successo? Era successo che ad un certo punto uno dei più terribili tra questi nuovi ragazzi del folk aveva deciso di aggiungere una chitarra elettrica. Ma non solo di aggiungere una chitarra elettrica, aggiungere anche velocità, aggiungere rumore, aggiungere una quota di irriverenza che era molto lontana dalla politica tradizionale, era molto lontana dal senso ultimo e forse primigenio della musica folk. Era una musica che partiva certo dal folk, perché del folk aveva la volontà di essere libera dalle forme, voleva essere libera da alcuni legami come quelli appunto espressi dalle strutture musicali di Tim Pan Alley, però andava da un'altra parte, conosceva il rock, conosceva la psichedelia, cercava di stare dentro il mondo, dentro la contemporaneità, farsi ancora più criptica, farsi ancora più messaggio così non convenzionale. E questo ragazzo, l'avrete capito, ha un nome e un cognome che passeranno alla storia per essere il nome e il cognome del premio Nobel Bob Dylan.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? A complete unknown, like a rolling stone. Ah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home? On a steeple, and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Now he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Quello che succede al Festival di Pew di Newport, quando Bob Dylan abbraccia la chitarra elettrica e porta il folk da un'altra parte, fa il paio con un'altra leggenda che riguarda quello che succede a Bob Dylan, che a tutti gli effetti è un grandissimo cantore di New York, perché è a New York che lui conosce Woody Guthrie, è a New York che lui si fa un nome, comincia a farsi le ossa nei locali folk, comincia a conoscere le persone, tra cui Joan Baez, con cui avrà sarà una meravigliosa storia d'amore finita sull'onda proprio di questo conflitto ideologico. Rimarrà famosa una frase di Dylan che ebbe a dire a Joan Baez: la differenza tra noi due è che tu vuoi cambiare il mondo, io ho capito che nessuno di noi ce la potrà fare. E quest'altra leggenda che riporta questa frase, ovvero una frase che è al tempo stesso la frase più dilaniana e anche per certi versi la frase più di New York che uno può immaginarsi, diventa poi quella leggenda per cui la rottura totale con la tradizione e con il folk lo porta sempre in quegli anni a esibirsi in giro per il mondo, conoscere l'Inghilterra. Si vedrà in Don't Look Back, il film di Penn Baker dedicato all'arrivo di Bob Dylan in Inghilterra, che cosa succederà, così come si sa che cosa succede a Manchester, sempre in Inghilterra, una città, Manchester, che non ha mai avuto troppa competizione con New York, però effettivamente un'altra città importante per la storia della musica, anche perché appunto nel 64, quando Dylan ha già dichiarato la rottura totale con il folk, ad un certo punto si sa, e questo è, come dire, documentato e registrato, lo trovate anche su YouTube se non avete il disco a casa, mentre lui sta suonando, ad un certo punto uno spettatore gli urla: Giuda, dal palco, nel silenzio. Il pubblico comincia a rumoreggiare. Lui, stralunato, con gli occhi al cielo, probabilmente strafatto, coglie l'occasione, lo guarda fisso negli occhi, o almeno questo è quello che vogliamo credere, e gli urla: io non ti credo, sei un bugiardo. Poi si gira verso la band, gli dice: cazzo, suonate veramente forte, e parte Like a Rolling Stone. È così che funzionano le rotture, è così che va avanti il discorso. Così come va avanti il discorso quando tu prendi Bob Dylan, prendi la tradizione di Tin Pan Alley, prendi le canzoni costruite in questo modo, la tradizione di George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, ma anche il modo di suonare il pianoforte di Scott Joplin, quel ragtime che ha tanto fatto per costruire il pop americano, e lo fai incontrare con Elvis Presley, con il rock and roll. Elvis non è newyorkese, anzi c'entra veramente poco, ci sono ovviamente dei concerti, ma se tu pensi a Elvis non pensi a New York, pensi alle Hawaii, pensi alla California, pensi a Las Vegas, pensi a Graceland, pensi a Tupelo, pensi a tutto il resto. È quasi più facile pensare a Elvis nel mondo che non Elvis a New York. Però che cosa succede? Succede che Elvis ha ovviamente una riverberazione mondiale, e tutti i ragazzi in tutto il mondo, anche a New York, anche fuori New York, anche nel New Jersey, ascoltano e capiscono che le cose possono essere fatte diversamente, capiscono che i sogni possono essere colti, e che quella città che vedi così in lontananza costruirsi, farsi sempre più alta, con i grattacieli sempre più alti, può appunto rappresentare la tua meta. Tu parti dal New Jersey, arrivi a New York e da lì conquisti il mondo. E cosa succede quando prendi le canzoni di Tin Pan Alley, le fai incontrare con il folk e il freeform di Bob Dylan, gli fai anche fare un passaggio con l'irlandese Van Morrison, che insomma l'Irlanda e New York hanno un altro rapporto estremamente particolare, e poi li fai parlare con Elvis Presley? Ecco, succede che il rock and roll si sintetizza in una delle sue forme più pure, longeve e di successo. Succede che ad un certo punto arriva uno dei più grandi cantori di New York di tutti i tempi, arriva Bruce Springsteen.
Homecoming in Harlem late last night, and imagine. magic rat drove his slick machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at no mass and disappear down Flamingo Lane. Will a maximum lawman run down Flamingo chasing a rat and a barefoot girl? And the kids around here look just like shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silence in the world as we take our stand down in Jungle.
Thank you. beneath the city, two hearts beat. Soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rats on dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the streets on fire and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And in the quick of the night, they reach for their moment and try to make an honest stand. But they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land. Ooh. Ooh. Ooh.
Non solo Bob Dylan, non solo Van Morrison, non solo Elvis, non solo Scott Joplin, Cole Porter, George Gershwin, ma anche Leonard Bernstein, Jungle Land, e sostanzialmente West Side Story, fatto in un altro modo che racconta un'altra storia, ma è West Side Story, è la storia di un ragazzo, una generazione i cui sogni e le proprie speranze vengono riposte solo nella propria forza di volontà e nella potenza di quella insomma di quel sogno, che è una cosa molto americana, è una cosa che succede a New York e fa sì che Jungle Land sia, oltre a essere una delle più grandi canzoni rock di sempre, anche una delle più grandi canzoni su New York di sempre, perché anche se Bruce Springsteen è diventato il simbolo, come tanti dei musicisti che abbiamo ascoltato oggi, di un modo di intendere New York, è anche vero che nella sua totalità e nel suo successo devastante Bruce Springsteen comunque è riuscito a raccontare un pezzo di questa città, così come l'ha fatto Bob Dylan, che in realtà ne ha raccontati tanti di frammenti, quasi in relazione ai tanti frammenti della sua identità, quella di Bob Dylan, quella che Todd Haynes qualche anno fa ha provato a raccontare nel meraviglioso Don't Look Back, perché anche il rapporto tra Dylan e New York, nei suoi frammenti, nella sua sfaccettatura, nella sua mutevolezza, merita di essere raccontato, ma così come merita di essere raccontata la storia di una New York che si costruisce dalle proprie ceneri e si fonda sulle canzoni di Tin Pan Alley, perché come vedete la storia è sempre quella, i frammenti sono i frammenti a fare la totalità, il pop si basa su queste piccole unità che poi rendono il sentimento universale. E che cosa c'è di più universale del sentimento che lega la musica rock e questi grandi cantori a New York? Effettivamente è una storia che racconteremo, una storia che proveremo a raccontare, perché questi sono solo alcuni dei cantori che hanno provato a coglierne l'essenza. Ce ne sono tanti altri, perché Bruce Springsteen in qualche modo lega il folk al rock. lega gli anni 50, gli anni 60, nella contemporaneità degli anni 70, in cui New York comincia veramente a cambiare, a diventare da un lato un posto simbolo per i nuovi ricchi e dall'altro il posto dei dimenticati per eccellenza, dei dropout, di tutte le persone che in qualche modo provano a fare qualcosa di diverso anche in modo lecito e anche in modo meno lecito. Diventa un posto pericoloso, diventa una città in fiamme, diventa la città le cui mille luci spesso vengono anche infrante e rotte. È la città dei blackout, è la città in cui le cose succedono costantemente e insomma ci sono tanti modi di intenderla e continueremo ad affrontarli, perché in ogni caso di tanti modi formano il modo di vivere la città.
Some respect to the city that plans and mans and tests.
Since 9/11, we